Buonasera ragazzi. Con riferimento alle prove, la loro funzione è intuitiva. La prova, con il termine mezzo di prova, si designano mezzi di conoscenza che sono impiegati nel processo al fine di formulare una decisione intorno alla veridicità o falsità delle affermazioni relative ai fatti rilevanti della controversia. Questa è una frase di Taruffo che trovate nelle vostre dispense. La funzione della prova è quella di offrire al giudice elementi di conoscenza con riferimento ai fatti che sono stati allegati dalle parti nel processo. Carnelutti utilizzava un'immagine molto efficace perché ricordava che il giudice è un uomo che dobbiamo immaginarci calato in un buio totale, e l'unica luce che lo rischiara è la luce della prova. Il giudice sappiamo che non può utilizzare la propria scienza privata. E l'unico elemento di conoscenza dei fatti di cui è chiamato a decidere è appunto la prova. Vi sono mezzi che offrono al giudice una conoscenza diretta e sensoriale del fatto, per esempio l'ispezione, nella quale è lo stesso giudice che si reca sullo stato dei luoghi e percepisce direttamente una determinata situazione, disciplinata dall'articolo 118 del codice di procedura civile. Ma sono prove dirette anche quelle che concernono la rappresentazione diretta del fatto, per esempio un documento, una fotografia, ma anche una testimonianza. Il testimone è una persona che ha percepito con i propri sensi, quindi ha visto, ha udito un determinato fatto. Naturalmente si tratta di una prova questa che è mediata dal ricordo, è mediata dalla cultura, è mediata quindi dall'entità umana che è costituita dal testimone. Nello stesso senso anche la consulenza tecnica, che abbiamo ricordato spesso, non è tecnicamente un mezzo di prova, però costituisce un veicolo di conoscenza e quindi uno strumento che consente di confutare la veridicità o no di un determinato fatto presente nel giudizio, anche questa filtrata da dichiarazioni scientifiche. In particolare la prova scientifica pone una serie di problemi e tornerò sulla questione della prova scientifica. Le prove hanno dunque un ruolo certamente cruciale nell'ambito del processo e della tutela dei diritti in generale. Le vostre dispense riportano anche punti dolenti sul piano della tutela con riferimento al processo tributario, per esempio, dove ci sono delle restrizioni sensibili al diritto alla prova nel processo tributario, così come oggi è organizzato, non trova ingresso, per esempio, la prova orale, quindi la prova testimoniale non può essere utilizzata e certamente è uno dei procedimenti nei quali oggi si percepisce la maggiore criticità. Il diritto di difesa mostra la corda nel processo tributario proprio sul piano probatorio e con riferimento all'onere che grava sul contribuente, perché molto spesso l'amministrazione fiscale beneficia di una serie di presunzioni che grava sul contribuente vincere. Quindi un onere probatorio molto difficile, talvolta di fatti negativi, cioè che non si è fatto una determinata azione, con significativi interrogativi sull'articolazione del diritto alla prova in questo particolare contenzioso che certamente negli ultimi 20 ma anche 30 anni ha assunto proporzioni rilevanti. Ho già evidenziato nella lezione precedente che il diritto alla prova e le modalità probatorie dipendono anche dai riti, la tipologia del rito dipende dall'obiettivo che il legislatore si pone, quindi se persegue una verità vera o se persegue una verità formale, benché, come ricordano anche le vostre dispense, o la verità è verità, oppure se è accompagnata da un aggettivo che in qualche modo la ridimensiona, non è più verità. Certo è che uno dei profili, l'ottica principale in cui il diritto alla prova deve essere guardato è quale strumento, quale nodo cruciale del diritto alla difesa. E dunque la prova deve essere intesa nella sua chiave garantista, parte integrante del diritto alla tutela giurisdizionale, intesa come diritto di azione e di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Il diritto alla prova ha avuto una vita molto interessante, si è sviluppato in particolare negli anni 60 e 70, grazie a un contributo decisivo della dottrina che ha contribuito a questa elaborazione, certamente Cappelletti, certamente Denti, Taruffo, lo stesso professor Trocker, Comoglio. La dottrina inizia questa elaborazione nei primi degli anni 60 e qualche tempo dopo, piuttosto rapidamente direi, inizia a parlare del diritto di difendersi provando, grazie anche al contributo decisivo e fondamentale che ha avuto la Corte Costituzionale, che l'ha tutelato da limitazioni irragionevoli o ingiustificate, giungendo anche a individuare un vero e proprio diritto alla prova, che benché discusso sul piano della sua autonomia ontologica, sarebbe stato destinato a un continuo rafforzamento e sarebbe giunto a delinearsi quale entità concettuale, come lo definisce il professor Verde, grazie alla elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa elaborazione della Corte costituzionale apre con una pronuncia storica, che è quella del 22 dicembre 1961, numero 70, che trovate nelle vostre dispense, nell'appendice giurisprudenziale che ricomincia una numerazione dopo pagina 178. Si tratta della pronuncia, non mi ricordo se ve l'ho già letta, 22 dicembre 1961, numero 70, che la Corte Costituzionale è chiamata a rendere con riferimento agli accertamenti tecnici stragiudiziali richiesti dalla legge di proroga delle locazioni e in particolare dall'articolo 10 della legge 1950 numero 253. Si tratta di una legge che nel tempo è stata superata, ma il valore di questo intervento della Corte Costituzionale invece non è stato superato e ancora oggi viene considerato come il faro, come un punto di riferimento in materia di diritti alla prova. Qual è la fattispecie? No, ovviamente io vado per grandi linee, voi poi vi leggerete la sentenza che trovate sempre nelle dispense a pagina 32. L'articolo in questione, cioè l'articolo 10, prevedeva due casi di cessazione della proroga dei contratti di locazione. La proroga, cioè, non era applicata quando l'immobile locato era gravemente danneggiato e aveva bisogno di essere ricostruito, oppure quando il proprietario intendeva demolire o trasformare notevolmente l'immobile. Entrambi i casi costituivano dunque ipotesi che che giustificavano la mancata proroga del regime locatizio in ragione di lavori importanti che dovevano essere compiuti sull'immobile. La legge stessa che cosa faceva? Demandava l'accertamento dello stato di fatto dell'immobile al genio civile. Nel tenore letterale, la norma non dava indicazioni specifiche sull'efficacia che questo accertamento svolto dal genio civile avrebbe avuto poi nel futuro giudizio, ma di fatto si era instaurata una situazione per la quale il giudice era in realtà vincolato a questo accertamento di fatto, perché si trattava di un accertamento di carattere obiettivo sulle condizioni dell'immobile. La normativa prevedeva poi che le parti potessero essere sentite anche non contemporaneamente dal genio civile e le loro dichiarazioni erano verbalizzate e poi portate anche a conoscenza del giudice. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l'articolo 10, numeri 1 e 2, della legge del 50, numero 253, proprio sotto questo profilo, cioè nella parte in cui demanda al genio civile l'accertamento delle condizioni tecniche che costituiscono il presupposto per la cessazione del regime di proroga delle locazioni degli immobili urbani. È molto interessante la motivazione che è sviluppata dalla Corte Costituzionale, perché la motivazione stigmatizza la singolarità del procedimento. Queste singolarità del procedimento sono parole che sono contenute nella motivazione e il fatto che l'accertamento si svolga in modo tanto abnorme. La severità di questo giudizio è ricondotta dalla Corte Costituzionale alla mancata garanzia del diritto alla difesa e alla compressione delle libertà di apprezzamento del giudice, a cui è sottratta la decisione, dipendendo questa unicamente dal giudizio dell'organo amministrativo, cioè l'atto del genio civile. L'atto del genio civile, si legge ancora nella motivazione, è disciplinato come un qualunque provvedimento amministrativo, quasi che il locatore e il locatario avessero non un diritto onere, ma piuttosto un interesse legittimo alla prova. Il che, prosegue la Corte Costituzionale, non rappresenta solo una chiara anomalia, ma importa fatalmente un difetto di tutela in rapporto agli articoli 24 e 3 della Costituzione. Infatti, con ciò si impedisce all'interessato di avvalersi degli strumenti di prova garantiti in generale a chi è parte in un giudizio. Ulteriore profilo che è stigmatizzato dalla Corte Costituzionale che contribuisce alla declaratoria di incostituzionalità è la violazione del contraddittorio con riferimento alla formazione dell'accertamento. L'ufficio del genio civile può sentire le parti, benché separatamente, ma non sono ammesse a discutere direttamente la realtà della situazione da accertare. E in particolare, elemento cruciale che la Corte Costituzionale sottolinea, è che il giudice resta estraneo a tutta la fase dell'accertamento. Quindi un contraddittorio, certo, che deve coinvolgere le parti, e che forse pur malamente si verificava, sia pure non contemporaneamente, ma in particolare qui l'aspetto rilevante che è ancora una volta stigmatizzato dalla Corte Costituzionale è proprio l'assenza del giudice. E si tratta di una prospettiva estremamente rilevante che non soltanto delinea i contorni del diritto alla prova, ma che conduce anche all'individuazione delle garanzie che sono connesse alla sua assunzione, la quale deve avere luogo nel processo. E con questo per sottolineare che la natura giurisdizionale dell'organo che esercita la funzione è diversa da quella amministrativa, perché ha garanzie, pensiamo all'indipendenza del giudice, pensiamo al dovere di imparzialità del giudice, che non ricorrono nella materia amministrativa, quindi non può essere equiparato un accertamento effettuato presso il genio civile con quello che è effettuato in seno alla giurisdizione, con le garanzie della giurisdizione e anche nel contraddittorio delle parti e del giudice.